Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nella precedente puntata ci siamo soffermati sulla resurrezione della carne, la quale è ordinata a quella seconda vita dove tutto l'uomo, anima e corpo, avrà il premio eterno o l'eterna pena. Questa vita futura che non avrà mai fine ci è proposta a credere nell'ultimo articolo del simbolo apostolico che recita così: Credo la vita eterna. In virtù di questo articolo, noi crediamo non solo la felicità eterna di coloro che si sono addormentati nella pace di Dio, nella grazia di Dio, ma anche la verità dell'inferno per coloro che invece non hanno vissuto secondo la legge di Dio e sono morti lontani dalla sua grazia, privi della sua grazia. In questo dodicesimo articolo, dunque, che riguarda la vita eterna, noi mediteremo sulla realtà del paradiso e dell'inferno. Oggi ci soffermiamo sul paradiso. Ecco, lo Spirito Santo, parlandoci nei libri santi del paradiso, non ci parla solo di gaudi, ma di una pienezza di gaudi, di un cumulo sterminato di gloria, come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Quindi tutto l'essere dell'uomo sarà come invaso, compenetrato dalle dolcezze ineffabili che si riversano come a torrenti dalla visione beatifica di Dio. L'anima in tutte le sue potenze e dopo la resurrezione finale anche con il corpo in tutte le sue fibre godrà, ecco, della beatitudine eterna. L'anima ha tre potenze distinte: l'intelligenza, la memoria, la volontà. Ebbene, tutte e tre queste potenze raggiungeranno in paradiso il colmo della loro felicità. Anzitutto l'intelligenza. L'intelligenza è fatta per la verità e quando giunge a possederla si sente appagata. Un fanciullo, quando riesce a sciogliere un problema, è pieno di gioia. Un uomo, quando ha potuto acquistare qualche conoscenza nuova, quando ha fatto una nuova invenzione, è pieno di gioia. Ma è certo che su questa terra, per quanto si riesca a imparare, non si conosce mai tutto. Restano più le cose che non si sanno che quelle che si sanno. Tant'è vero che i grandi scienziati, a misura che allargano la cerchia delle loro cognizioni, confessano sempre più la loro ignoranza. In paradiso, invece, la nostra intelligenza avrà il pieno appagamento, poiché affissandosi in Dio, vedrà e possederà in Lui la verità in tutta la sua pienezza. Nulla le resterà più oscuro e sconosciuto. Se un uomo si pone sulla cima di una montagna con un potente telescopio, vede e ammira tutta la pianura sottostante, gode immensamente di quello spettacolo. Ebbene, lassù in paradiso, forniti del lume e della gloria, noi potremo vedere e ammirare chiaramente in un punto solo, il presente, il passato e il futuro, la terra, il sole, le stelle innumerevoli, il mondo, gli atomi, le forze e le leggi che governano l'universo, tutti i misteri della natura e della grazia, tutto ciò che ha stancato inutilmente per tanti secoli la mente dei più profondi scienziati, tutto ciò anzi che non fu mai e che non sarà mai, ma che potrebbe essere. Cioè anche tutti i possibili che sanno nella mente di Dio. Lassù il più umile contadino, la più ignorante vecchierella acquisterà una tale sapienza al cui confronto quella dei più dotti del mondo non è che perfetta ignoranza. Quale godimento e quale delizia si avrà nell'acquisto così improvviso e perfetto di tante cognizioni. Ecco quindi l'appagamento dell'intelligenza. Ci sarà poi l'appagamento della memoria. La memoria vive di ricordi e tanto più gode quanto più questi ricordi sono cari e attraenti. Ebbene, la memoria lassù in paradiso sarà rallegrata dal ricordo non dei piaceri goduti o dei capricci soddisfatti, ma dei trionfi riportati sulle passioni, dei combattimenti sostenuti vigorosamente, dei dolori e sacrifici patiti per amore di Gesù Cristo. Qui l'autore dice: Io ho udito una volta un bravo soldato che, ritornato vittorioso da una battaglia sanguinosa, non finiva mai di raccontare i pericoli incontrati, i disagi sofferti, le ferite e le pene che aveva sostenuto. Gli si vedeva in fronte brillare la gioia, la compiacenza più viva, allorché, mostrando la medaglia d'onore che gli pendeva sul petto, mi diceva: «E sappia che me la sono meritata col sudore e col sangue». Assai maggiore sarà la compiacenza che proverà l'anima nostra in paradiso, ricordando il passato, i dolori sofferti, le lotte superate, le tentazioni vinte, le persecuzioni patite, le ingiurie tollerate, le umiliazioni sostenute nel mondo, che le fruttarono tanto tesoro di gaudio e di felicità. Il ricordo di tutto ciò che si è fatto e patito per amore di Dio e della giustizia sarà lassù un balsamo soavissimo per il nostro cuore, una sorgente perenne di gaudio incomparabile. Ecco, dunque aveva ragione San Francesco d'Assisi di dire: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena ora mi è diletto. Ecco, già pregustava San Francesco giustamente quello che sarebbe stato il frutto di quelle sue fatiche, di quei suoi pianti, di quei suoi sacrifici, di quelle sue mortificazioni. Ma oltre all'intelligenza e alla memoria, noi abbiamo anche una volontà che è fatta per il bene e nell'amore del bene trova tutta la sua felicità. È un fatto che il bene assoluto e perfetto in questa vita non si trova, ed ecco il motivo per cui la vera felicità non ha stanza su questa povera terra. Il nostro autore qui riporta un altro episodio della sua vita. Una volta, dice, entrai nel palazzo di un ricone milionario. Egli aveva quanto si può desiderare: ricchezze, serve, ville, campagne, opifici. Godeva anche una grande fama, il suo nome correva rispettato sulle labbra di tutte, eppure io vidi sulla fronte sua l'impronta del dolore. Lo vidi gettarsi sconfortato sulla sedia, nascondersi il volto tra le mani, e lo udì ripetermi quasi singhiozzando: «Io mi sento nel cuore un vuoto penosissimo, io sono un infelice». Anch'io avevo incontrato una persona che ha avuto diverso successo nel lavoro, ha aperto diverse aziende anche all'estero, e mi diceva proprio come nel momento in cui aveva nelle mani tutto ciò che pensava sarebbe stato l'oggetto della sua felicità, le macchine, le case, i viaggi, il poter giocare a golf, stare senza far niente, ecco, avere la maglietta firmata, proprio nel momento in cui aveva tutto è il momento in cui è andato in depressione. Poi ebbe la grazia, ecco, di un pellegrinaggio che le cambiò poi la vita. Ecco che cosa sono i beni della terra: chi più ne ha più ne desidera e non possono rendere l'uomo felice. In paradiso però il nostro cuore e la nostra volontà troverà il bene proporzionato ai suoi disegni. Il bene vero, assoluto, infinito che Dio in lui potrà saziare fino all'ultimo le sue brame, le sue aspirazioni ardenti, come dice il salmista: «Sarò saziato quando apparirà la tua gloria». Ecco la felicità completa, il paradiso dell'anima. Intelletto, memoria, volontà saranno pienamente appagati. E il corpo? Anche il corpo, quando entrerà dopo il finale giudizio nel cielo insieme all'anima, sarà con lei glorificato e quindi ricolmo di ogni felicità. Affrancato da tutti i dolori e le miserie di questa vita, reso impassibile e come la luce, e della luce più celere, sommamente mobile ad ogni cenno dell'anima, esso godrà in ogni suo senso tutto quanto può produrgli ogni vero e onesto diletto. Godranno i suoi occhi nel vedere Dio, le sue orecchie nell'udire le meravigliose sinfonie, ecco, degli angeli e dei santi, il suo odorato che emana dai corpi glorificati, il suo gusto. Là non vi sarà più nulla di materiale, di terreno, di grossolano, tutto sarà elevato, spirituale e celeste, ma il corpo godrà realmente. I suoi sensi tutti avranno un dolcissimo pascolo nel contemplare lo stupendo spettacolo di quella santa città e nel gustare i cantici soavi di quella celeste Gerusalemme. Come sarà bello vedere Gesù Cristo, il più bello tra i figli degli uomini, cinto di gloria anche nella sua umanità e ammantato di splendore. Come sarà dolce contemplare Maria, la nostra amorosissima madre, che in cielo brillerà di vivissima luce, di soavissima grazia, di una bellezza affatto singolare. Ecco, pensiamo i santi, no? Che dopo aver visto la Madonna desideravano morire per andare a rivederla. Ecco i martiri con le loro palme. Ecco i vergini che coperti di candida suola seguono l'agnello immacolato. Ecco i confessori, gli anacoreti, i pontefici. E tutti i santi, quale pace, quale allegrezza su quelle fronti, quale luce, quale splendore circonda e investe quei corpi. Qui sulla terra ci deliziamo di tante cose belle, stiamo ore a contemplare un bel tramonto, il cielo stellato, le valli, le montagne. Contempliamo con immenso diletto un'opera d'arte, una statua, un quadro. Ci piacciono infinitamente certi spettacoli di natura, ma in paradiso vedremo le bellezze di nuovi mondi, di nuovi cieli incantevoli, nuovi esseri spirituali, creature umane sublimate nella vita paradisiaca, nella visione di Dio. I santi che videro l'anima umana in grazia di Dio la trovarono tanto bella e seducente che desiderarono di morire subito per goderne la compagnia. E quale delizia sarà dunque vedere milioni e milioni di spiriti eletti lassù in cielo. Quale incanto gustare i profumi di quell'eterna primavera e udire le armonie di quella musica celeste. E notate di più che non ci mancherà lassù la compagnia dei nostri cari, di tutti coloro che abbiamo tanto amato in questa vita e che ci hanno preceduto in quella patria beata. Quale gioia sarà nell'incontrarci in tanti cari volti da cui la morte crudele ci aveva separati. Quale gaudio nel trovarci con nostro padre, con la nostra madre, con i nostri fratelli, congiunti, amici, conoscenti, con tante persone care che formavano tanta parte del nostro cuore, nel vederle pienamente beate e felici, nel sapere che non ne saremo mai più divisi per tutta l'eternità.
E così anche la gioia nel vedere il nostro angelo custode, no? Cioè quel bel quadro dipinto dal Beato Angelico dove è rappresentato l'incontro dell'anima che uscendo da questa vita, entrando nell'eternità, abbraccia colui che è stato il suo compagno, ecco, in questa vita. I diversi gradi di gloria. La felicità dei beati in cielo non è uguale per tutti. Un giorno Gesù, chiamato a sé un fanciullo, lo pose in mezzo ai suoi discepoli e disse: Chiunque si farà piccolo come questo fanciullo, quegli sarà il più grande nel regno dei cieli. Con queste parole Gesù dichiarava e provava che nella celeste beatitudine ci sono diversi gradi. I beati in paradiso sono tutti uguali in quanto tutti posseggono lo stesso Dio per sempre. Ma in quanto al conoscerlo e goderlo, vi è differenza tra di loro, secondo il maggiore o minore lume di gloria che essi hanno da Dio, in conformità dei loro meriti. Quindi chi è stato più fedele a Dio e si è imposto maggiori sacrifici nell'amarlo, avrà un grado di gloria più alto che non colui che lo ha amato debolmente e ha vacillato nella via della santità. Per questo San Paolo insegna che ognuno riceverà la sua mercede a proporzione della sua fatica. Unusquisque propria mercedem accipiet secundum laborem. Come nel mondo, cioè, la ricompensa è proporzionata alle ore di lavoro che uno ha compiuto e così sarà nell'eternità. È il Salvatore stesso che ha detto: Nella casa del Padre mio vi sono molte mansioni, in domo patris mei mansiones multae sunt, cioè ci sono delle sedi più o meno brillanti secondo il merito di coloro che sono chiamati a occuparle. Nonostante però questa diversità di gloria, nei beati non vi sarà tra loro né gelosia né rammarico, perché tutti avranno una sola volontà, conforme a quella di Dio e tutti saranno animati dalla carità perfetta. Tutti godranno del bene degli altri come un bene proprio. Ecco, quindi in un certo senso il paradiso di ognuno sarà anche paradiso, per gli altri. Perciò ciascuno sarà soddisfatto della sua felicità senza che gli nasca mai il desiderio di aver di più di quello che ha. Ecco, ognuno di noi possiamo dire sarà come un vaso colmo di grazia, di gloria. Vi sono vasi più grandi, vasi più piccoli, ma tutti sono in pienezza, tutti sono perfetti. perfettamente felici. Ecco dunque sommariamente esposte le principali cose che la fede ci propone a credere intorno al paradiso. Della felicità eterna dei beati qui non si è data che una smorta idea, poiché altro è quel che noi possiamo di essa concepire e altro è la realtà. È come se si dovesse dipingere un tramonto o un effetto del sole attraverso solo col colore nero. È un po' difficile da rendere l'idea. Così il nostro linguaggio è così misero che non può esprimere la bellezza e la ricchezza di quello che sarà la realtà futura che ci attende se avremo saputo vivere piamente in questo mondo, seguendo la volontà di Dio. Conclusione pratica. Noi tutti aspiriamo alla gloria del paradiso, ma ci arriveremo? Per arrivarci dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo anzitutto pensarci spesso, dice il nostro autore, quel Dio che deve essere l'oggetto della nostra eterna felicità deve essere l'oggetto anche dei nostri pensieri. Ecco, là dov'è il tuo tesoro, là deve essere anche il tuo cuore, la tua mente. Purtroppo oggi si parla poco del paradiso, e invece quanto è importante pensarci spesso. Secondo, distaccarci dal mondo, considerando la vita presente come il tempo che Dio ci ha accordato proprio per meritare la vita futura, la vita eterna. È lì la nostra vera patria, ecco, la nostra vera meta. Terzo, osservare la legge di Dio e i comandamenti della Chiesa. Gesù ha detto: se vuoi arrivare alla vita eterna, al giovane ricco, osserva i comandamenti. Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Se vuoi fare ingresso nella vita beata, osserva i comandamenti. Quarto, sforzarci e combattere, ricordando che il cielo è premio a coloro che usano violenza. Regnum celorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. Il regno dei cieli richiede forza e i violenti lo rapiscono. Non sarà coronato se non chi ha combattuto secondo le leggi. San Paolo, seconda lettera a Timoteo. Non coronabitur nisi qui legitime certaverint. Infine, dobbiamo sopportare con rassegnazione i mali della vita ed essere disposti anche al sacrificio per meritare il paradiso sull'esempio dei santi che ci hanno preceduto nella lotta e nel trionfo. Fatti ed esempi. San Sinforiano era un giovane che apparteneva a una nobile famiglia cristiana di Autun, Francia, sotto l'imperatore Marco Aurelio. Istruito profondamente nella religione e fornito di una vasta cultura nelle lettere, questo giovane si era conquistata la stima e la simpatia universale. Un giorno egli si trovò per caso in un luogo dove si faceva dai pagani una solenne processione in onore di Cerere, una falsa divinità. Al vedere quell'abominazione, Sinforiano non solo non si piegò davanti all'idolo, ma mostrò di averlo in disprezzo e per tale atto fu dagli sgherri arrestato e consegnato a Eraclio, governatore della città. Questi tentò con le lusinghe di indurre il giovane ad adorare gli idoli, ma avendolo trovato inespugnabile lo fece dapprima crudelmente flagellare, poi lo condannò al taglio della testa. Ora, mentre Sinforiano veniva condotto al luogo del supplizio, la madre di lui, vedendolo passare dall'alto delle mura, gli gridò: figlio mio, abbi in mente la vita eterna, alza gli occhi al cielo e mira colui che lassù regna. La vita ora non ti è tolta, ma ti è cambiata in vita migliore. E il forte giovane porse allegramente il collo al carnefice per la causa di Gesù Cristo e per unirsi con lui in cielo. Le aureole dei santi. San Paolo chiama corona di gloria la ricompensa che i santi hanno in cielo. Ma tra i santi ve ne sono alcuni che oltre alla corona essenziale comune a tutti ne hanno un'altra accidentale che è un aumento della prima e si chiama aureola. Questa sarebbe un premio speciale a chi ha riportato una speciale vittoria, come dice San Tommaso. Vi sono quindi per i santi tre diverse aureole di gloria: l'aureola dei martiri, dei quali è detto nella scrittura, stavano dinanzi al trono e dinanzi all'agnello vestiti di bianche stole con palme nelle loro mani, l'aureola dei dottori, ossia di quelli che hanno insegnate e predicate le verità che conducono all'eterna salvezza, e di cui è scritto: quelli che insegnano a molti la giustizia rifulgeranno come stelle per l'intera eternità. E infine l'aureola dei vergini, ossia di quelle persone, uomini e donne, che si mantennero nel celibato praticando la perfetta castità. Di loro dice San Giovanni Evangelista che cantano un cantico nuovo dinanzi al trono di Dio e seguono l'agnello dovunque vada. I beni del cielo in vista. Sant'Adriano di Nicomedia, prima che si convertisse al cristianesimo, era ufficiale dell'esercito romano sotto Galerio e aveva l'incarico di custodire i cristiani condannati alla morte. Vedendo egli la mirabile pazienza e il coraggio singolare dei martiri nel soffrire tanti tormenti, e come essi andavano al supplizio allegri, quasi andassero a una festa, un giorno ne interrogò uno e gli disse: «Dove andate voi a prendere così eroica fortezza? Che cosa sperate voi dopo morte?» Rispose il martire additando il cielo: «Il coraggio e la pazienza ci viene da lassù, dove sono i beni eterni in cui troveremo la ricompensa e il premio». E questa risposta fece decidere Adriano ad abbracciare la fede cristiana e poco dopo, a 18 anni, subì anch'egli il martirio per andare al possesso dei beni eterni mostratigli dalla fede. Ecco come il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Quando Annibale arrivò col suo esercito sulle Alpi, i suoi soldati stanchi rifiutarono di seguirlo, ma egli, mostrando loro le belle pianure d'Italia, ricche di raccolti, e le molte fiorenti città sparse sul lubertuoso suolo, disse loro: «Saranno vostre quelle ricchezze se continuerete a combattere». E i soldati, in vista di quelle ricompense, continuarono nel combattimento. Ecco, anche a noi il pensiero della felicità del cielo ci deve animare e spingere, ecco, a lottare contro le nostre passioni, contro tutto ciò che dispiace a Dio. San Filippo Neri è il contadino. Una volta San Filippo Neri, camminando per la campagna romana, si incontrò in un povero contadino che sudava sul campo. Il santo, con la sua solita bonarietà, gli si avvicinò e gli disse: «Che fate, buon uomo?» «Lavoro, padre, è la mia condanna». «E perché?» «Per la fabbrica dell'appetito, padre mio, per guadagnarmi il pane». «Va bene, amico mio», riprese il santo, «è solamente per questo che lavorate?» «E perché altro dunque?» «E il paradiso, mio caro», disse il santo. «Non sapete che lavorando per il paradiso vi guadagnerete una mercede o un premio che non avrà mai fine?» Il buon contadino fu impressionato da quelle parole e commosso disse: «Ha ragione, padre», rispose, «mi ricorderò sempre delle sue parole, pane e paradiso». «Sì», rispose il santo, «non dimenticatelo mai, pane e paradiso». Anche voi, o poveri tribolati d'ogni genere, il cui pane quotidiano sono lacrime, sudori, privazioni, sofferenze e umiliazione, pensate spesso al paradiso, lavorate per esso, in esse cercate il vostro conforto. Imparate a ripetere quelle parole di San Francesco d'Assisi: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Felicità incomprensibile. L'anima nostra in cielo, dice Sant'Agostino, sarà così circondata, investita, penetrata dalla divinità, che riuscirà al tutto simile a Dio, a quel modo che il ferro gettato nel fuoco piglia il colore, il calore e la chiarezza del fuoco, e dal fuoco quasi più non si distingue. E Sant'Alfonso scriveva: «Se un cavallo, per ipotesi, potesse capire, gli si parlasse di un buon pranzo, non potrebbe immaginare altro che del fieno e della buona biada. Così noi, volendo parlare del paradiso, non sappiamo figurarci che una esenzione perfetta da ogni male, e poi musiche, poi viste magnifiche, cose simili, ma questo è il paradiso? Questo è tutto fieno e biada, solo proporzionato alla nostra fantasia limitata. In cielo invece vi saranno altre cose, altre delizie, immensamente più belle, più buone, di un ordine diverso, cioè immensamente superiori a quelle di questa terra. Un curioso campione, uno scrittore greco di nome Ierocle, racconta nelle sue opere che un tale, avendo una bellissima casa e volendo venderla, tolse dal muro un mattone di essa e con questo in mano girò mezzo mondo mostrando alla gente dicendo: "Chi vuole comprare la mia casa che è bellissima? Ecco qui una pietra di campione." La gente non faceva che ridere, perché un mattone non era certo sufficiente per dare l'idea della casa da cui era stato tolto. A quest'uomo stolto rassomiglia chi vuole descrivere le gioie del paradiso, poiché tutto, anche quello che è stato detto dai grandi dottori rispetto al cielo, è anche meno di una piccola pietra in paragone del palazzo dal quale è stata tolta. Gradi diversi ma felicità perfetta. 1.000 persone, supponete, contemplano quel magnifico edificio che è il Duomo di Milano. L'oggetto contemplato è lo stesso per tutti, ma il conoscimento, il giusto del bello, sarà diverso in ciascuno secondo l'ingegno, l'attitudine e la cultura. Lo stesso avverrà a tutti i beati in cielo, possessori tutti dello stesso bene, variabilmente ne godranno. Quando 10 persone assetate immergessero le labbra in un largo fiume e tutti spegnessero la loro sete ugualmente, quantunque l'una abbia bevuto più dell'altra, non potrebbero avere invidia tra loro, e così l'invidia è bandita dal cielo. Siccome ciascun'anima possiede e gode Dio quanto lo può possedere e godere, non può invidiare alcuno. L'invidia nasce quando vediamo un bene posseduto da altri e non da noi, ovvero posseduto da altri in modo che diminuisce o sembra a noi diminuire il nostro, ma in cielo Dio si dà a tutti tutto e quanto lo possono possedere, onde l'invidia è impossibile. Anzi, la carità che regna sovrana in quella città beata farà sì che ciascuno godrà del bene altrui come del proprio. Onde l'altrui felicità, lungi dallo scemare, la nostra l'accrescerà. Nostalgia del cielo. Il santo curato d'Ars, nei suoi catechismi, narrò questo fatto delizioso. Una madre si vide morire nel fiore degli anni la sua unica e amatissima figlia. Nella costernazione sua ricordò la vedova di Naime e corse nella chiesa vicina, cadde in ginocchio ai piedi di colui che comanda la morte alla vita, pianse, singhiozzò, supplicò affinché le resuscitasse la figlia. Tutto a un tratto dal fondo del tabernacolo si fece udire una voce che diceva: "Va, ti è restituita viva la tua figlia." Non sapendo se dovessero credere ai suoi sensi, la sfortunata madre tornò di corsa alla camera della morta. Prodigio e stupore, sua figlia era viva. Le mani giunte, gli occhi bassi, le guance piene di salute, la giovane era seduta sul suo letto. La madre, felice, si precipitò su di lei, amorosamente l'abbracciò coprendola di baci, ma con sua sorpresa la figlia si manteneva in silenzio, la tristezza traspariva dal suo volto. Figlia mia, non mi riconosci?" grida la madre. "Madre," rispose la fanciulla con l'accento di un'angoscia indicibile, "che cosa avete fatto? Io ero in paradiso, là vedevo e godevo Dio. E voi mi avete fatta tornare su questa terra?" La giovane non poté mai più mettere amore alle cose di quaggiù. Spesso la si trovava seduta in qualche angolo, con la fronte sollevata e gli occhi fissi al cielo. Morì qualche anno dopo, non di altra malattia questa volta che di nostalgia del cielo. Ave Maria.